Abbiamo qui oggi, è un piacere e un onore avere Paolo Marani, che è un artista concittadino di chiarissima fama e ci intratterrà quest'oggi sull'arte contemporanea a Trieste, che evidentemente specialmente a noi triestini interessa molto. E, però qualcosa devo dire di Paolo Marani prima di dargli la parola, se non le scoccia.
No, anzi.
Non le scoccia.
Anzi.
Va bene. Allora, cosa vi devo raccontare? Beh, anzitutto direi è un artista poliedrico, perché ha esposto, è stato tuttora esponendo in molti paesi, arte figurativa, e quindi vedo qui che ha fatto mostre a Vienna, a Graz, a Berchtesgaden, all'Interart di Salisburgo, però anche negli Stati Uniti, quindi a Miami e a New York, e anche in Australia, a Sydney, e perfino in Cina, a Hong Kong, quindi piuttosto ampio. Non è solo un artista, un pittore, posso dire così?
Sì,
insomma non va bene, ma un pittore.
Certo.
Ma è anche uno scultore. E difatti alla fine degli anni Ottanta ha realizzato una serie di sculture in bronzo per la cappella del Palazzo Arcivescovile di Trieste. Però sempre nello stesso palazzo c'è di nuovo pittura, che sono due magnifiche grandi tele che ha fatto nel 2016 sull'Annunciazione, e sono nel museo, nel Salone delle Udienze. E beh, naturalmente conosciamo, penso tutti, Paolo Marani per le vignette, anche. C'è anche quelli che non bazzicano troppo l'arte figurativa. Per 30 anni, credo, per 30 anni sono uscite le sue vignette su piccolo. Dove... E poi sono state anche raccolte, penso, anzi ho già visto qui in più di una raccolta. Io ho questa, che però che sono gli ultimi 10 anni roventi del XX secolo, che è una roba formidabile, è tutta una vignetta, e qua sono vignettate tutte le principali personalità politiche, mi pare, soprattutto, e ha una capacità incredibile, secondo me, di cogliere l'aspetto umoristico che è in ciascuno di noi, naturalmente.
Perché posso un momento solo?
Ma certo che
perché questo libro, che è stato edito dall'Istituto Giuliano di Cultura e Documentazione, a un certo punto si sono accorti che attraverso le vignette che comparivano giornalmente sul piccolo si poteva tracciare un po' la storia d'Italia e di Trieste.
È vero. Ed è una roba fortissima. Naturalmente non ve lo davo a nessuno perché sei l'unico esemplare che ho. Non posso darla a chiunque. Beh, cosa ancora? Ci sarebbero altre 200 cose da dire. Posso dire che ha esposto opere al Palazzo Nazionale dell'Esposizione di Roma, al Museo Ricciodi di Piacenza, naturalmente a Revoltella qua a Trieste, e nelle gallerie Nuovo Spazio di Venezia e Leonardo di Milano e Certaldo di Firenze. Mi pare che le dite tutte per le scritte qua. Allora, cos'altro devo dire? Beh, è che è stato per molti anni... E nella commissione della Sala Comunale d'Arte a Trieste, di Trieste, e del 78 è componente del curatorio del Civico Museo Revoltella. È stato presidente per molto tempo dell'Associazione Regionale Sindacato degli Artisti Pittori, Scultori e Incisori, e attualmente è il responsabile per le arti figurative della Fondazione Karajan. Gli hanno conferito in occasione del 25ennale del San Giusto d'Oro, sapete, è dei giornalisti, no? Il San Giusto d'Oro viene conferito ogni anno, credo, a qualcuno, a qualche personalità eminente, e gli hanno conferito il riconoscimento per la sua attività artistica, che si occupi di satira politica, l'ho appena detto, e direi, qui conclude dicendo che hai realizzato copertine per libri, disegnato cartoni animati e collaborato alla realizzazione di spot pubblicitari. Detto questo, io passerei senz'altro la parola a te.
Sì.
E grazie.
Grazie a voi. Allora, per parlare dell'arte contemporanea a Trieste, io leggerò solamente un qualche appunto che ho buttato giù così per introdurre poi la chiacchierata che faremo. Parlando di arte moderna e di arte contemporanea, possiamo distinguere dicendo che arte contemporanea si intende l'arte di oggi, o meglio, l'arte prodotta dagli anni 60-70 del Novecento fino ad oggi. Gli artisti contemporanei, a differenza dei loro predecessori, lavorano in un mondo influenzato a livello globale, culturalmente diversificato e tecnologicamente avanzato. Oggi le definizioni di ciò che costituisce l'arte contemporanea variano e sono per lo più imprecise e si distinguono per la mancanza stessa di un principio organizzatore uniforme che vediamo così spesso in altri periodi. L'arte contemporanea rispecchia e riflette la vita come la conosciamo, come la vediamo tutti i giorni. Può quindi essere contraddittoria, confusa, indeterminata come il periodo attuale. Comunque, dall'inizio degli anni 2000 ad oggi, tra i vari movimenti che sono stati catalogati, troviamo, solo per citarne alcuni, il realismo classico, il realismo critico, l'eccessivismo, il movimento kitsch, il post-contemporaneo, il metamodernismo, il pseudo-realismo, il remodernismo, scultura di energia rinnovabile, arte di strada, arte urbana, arte virtuale. Spesso gli strumenti utilizzati per fare arte sono molteplici. La fotografia si unisce alla pittura, i video vengono collocati dentro installazioni o delle costruzioni. Una stanza vuota può essere considerata essa stessa opera d'arte. Perché se fino a Kandinsky, quindi fino al 1910, anno in cui il pittore russo dipinse il primo acquarello astratto, la pittura e la scultura riproducevano l'uomo e la natura e in molti casi li abbellivano. Il secolo scorso rivoluzionò tutto. Si mise in discussione il concetto di bello. Arrivò l'arte astratta, la fotografia sfidò la pittura sul suo stesso terreno, cioè quello della riproduzione del vero, e un pittore spagnolo di nome Picasso dipinse donne i cui occhi stavano al posto della bocca e la testa era sotto le braccia. Eppure, direte voi, oggi Picasso e Kandinsky ci piacciono, o perlomeno facciamo la fila per andarli a vedere ai musei. Sì, perché a partire dal secolo scorso l'arte è diventata concettuale, ha deciso di fare a meno del realismo, della nobilitazione del vero e della sua riproduzione in favore dell'idea che le sta dietro. Il pensiero, il messaggio finale, il gesto artistico hanno preso il posto dell'opera d'arte come prima era stata concepita fino ad allora. Ma parliamo adesso di arte contemporanea a Trieste, partendo dagli anni 60, dove io sono stato, diciamo, testimone oculare, e direi che negli anni 60 a Trieste c'era un grande fermento nel campo dell'arte. Gallerie, mostre, ritrovi, caffè, dove si trovavano gli artisti. Alcuni artisti, tra cui Mascherini, che credo è stato il presidente per le arti figurative del Circolo della Cultura delle Arti, dicevo Mascherini con De Vetta, Guarci e altri artisti, si trovarono con Gianni Bartoli e lo cominciarono a trasformare un locale che si trovava al piano terra del municipio, a trasformarlo in una galleria d'arte che e la sala comunale d'arte che conosciamo oggi. E Gianni Bartoli è stato molto attento agli artisti, anche se non si pretende che un sindaco sia un esperto d'arte, però si auspica che almeno ascolti degli esperti, come ha fatto Bartoli, che ha creato questa sala, ma poi un'altra ancora vedremo. Al Caffè Stella Polare, dove si trovavano alcuni artisti, perché c'erano tutti i vari artisti, avevano il loro entourage, alla sera, al pomeriggio, alla fine del lavoro, al studio, certi artisti li trovavi al Caffè Stella Polare, altri li trovavi all'Adriaco, altri al Babutta Triestino, insomma c'erano vari posti. Al Caffè Stella Polare è nato sempre con Mascherini, Carà, Guacci e De Vetta, nacque il sindacato regionale degli artisti, pittori, scultori e incisori. Si chiamava sindacato, all'epoca era di moda così, ma in realtà era un albo professionale al quale iscriversi non era facile. Bisognava o essere artisti di chiara fama, o aver fatto già 3 mostre di importanza nazionale, oppure aver partecipato a 3 mostre cosiddette sindacali che ogni anno si svolgevano a Palazzo Costanzi, oggi si chiama Sala Veruda. Dopo aver passato 3 giurie si poteva finalmente iscriversi, quindi era una specie di albo. E il sindacato nel suo periodo di maggior splendore contava 130 artisti provenienti da tutta la regione, e gli artisti di un tempo furono molto previdenti, cioè ci tenevano che il loro, come lo chiamavano loro in maniera un po' ironica anche qua, il mestiere, che il mestiere andasse avanti, e quindi chiamavano 2 giovani sui 20 anni ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, soltanto per apprendere come si dirige un'associazione artisti, cosa si fa e tutte queste cose. E uno di quei 2 giovani ero io, e probabilmente avevano visto giusto, perché poi più tardi, per parecchi anni, sarò alla presidenza di questa associazione. E fu proprio questo sindacato degli artisti che, sempre parlando col sindaco, fece trasformare a Palazzo Costanzi, dietro il municipio, al piano terra, c'era il garage dei vigili motorizzati. Lì tenevano le moto, e grazie al sindacato che intervenne anche economicamente, fu trasformato in sala d'arte. Era una sala che fece delle esposizioni molto importanti, quasi esclusivamente di arte figurative. Fece delle mostre importanti con artisti di livello anche europeo, tra l'altro sì. Ricordo che furono 2 noti personaggi di allora che vennero 2 volte all'inaugurazione. Uno fu Auguste Piccard, che qualcuno ricorderà, che creò il battiscafo Trieste, che andò, non so, a 11.000 metri, mi sembra, nelle fosse delle Marianne, e chiamò questo battiscafo Trieste perché era così innamorato di questa città. E un altro che capitò a queste mostre fu Orson Welles, l'attore e regista Orson Welles. Per quanto riguarda invece la sala comunale, quella volta era grande il doppio di quello che è oggi. Metà è stata portata via, non so, per fare un ascensore, non so. Comunque era grande al doppio. C'era un custode comunale, il quale e vendeva dei biglietti perché ad ogni mostra si facevano due mostre ogni mese e ad ogni mostra la cassa di risparmio comprava un quadro all'artista, il quale con questa vendita già copriva le spese della mostra. Poi venivano venduti i biglietti a tutti i visitatori che andavano nella mostra e a fine mostra uno veniva estratto e vinceva questo quadro che era stato acquistato dalla cassa di risparmio. Nel 1968 ricorreva il cinquantenario del ritorno di Trieste all'Italia e fu allestita una grande mostra, forse quello che era all'epoca la più grande galleria d'arte italiana per le esposizioni, che era il Palazzo Nazionale delle Esposizioni a Roma. Fu creata questa grande mostra con tutti i più importanti artisti triestini e all'inaugurazione venne anche Andreotti. E nel movimento d'arte che si svolgeva a Trieste c'era per esempio la legge del 2%. La legge del 2%, che credo che non sia mai stata tolta, ma però non è mai stata osservata negli ultimi anni, la legge del 2% prevedeva che per ogni edificio pubblico il 2% della spesa fosse speso per inserirvi delle opere d'arte, sia mobili che fisse. E difatti anche all'epoca, anche non solo negli edifici pubblici, ma c'era l'usanza anche negli edifici privati, all'ingresso, nei portoni, venivano messe o degli affreschi o dei bassorilievi o delle pitture che abbellivano il palazzo. E anche all'esterno, non so, ancora oggi vediamo via, credo che sia via Palestrina, sull'angolo al primo piano c'è un bellissimo bronzo di Marcello Mascarini. Poi questa abitudine è andata purtroppo in disuso. A Trieste, come ho detto prima, c'erano molti ritrovi per gli artisti nei caffè, nelle trattorie. C'era il Mocenisio in via Carducci, che recentemente, un paio d'anni fa, è stato restaurato, e nel restauro hanno scoperto che era stato coperto un lavoro composto da disegni, da pitture, fatto da Rosignano, Sormani, Coloni, Mariano Cerne. Molti sono di questi artisti che frequentavano il Mocenisio, hanno riscoperto questo lavoro e l'hanno restaurato e oggi si può vedere. E sempre lì al Mocenisio, tra oltre che agli artisti di arte figurativa, era frequentato anche dagli attori del Teatro Stabile. Tra questi c'era anche Gian Maria Volonté, il quale all'epoca, se non sbaglio, aveva una diaria giornaliera di 11.000 lire al giorno. Lui chiese 11.500, il teatro non gliele diede e lui se ne andò a Roma e fu la sua fortuna. Poi c'era il re di Coppi, ancora oggi in via Geppa, dove si trovavano gli artisti. C'era la Tavolozza d'Oro, in via del Ronchetto, mi sembra che sia. Era una trattoria di Pino Calderullo. Questo Pino Calderullo era un pittore che era per un momento passato su tutte le cronache internazionali, perché negli anni 50, quando Trieste aspirava di ritornare all'Italia, lui, per richiamare l'attenzione su Trieste, assieme ad altri sei amici, su una scialuppa di salvataggio attraversò l'Atlantico e andò a New York e tutti ne parlarono. La mostra sindacale che si svolgeva a Palazzo Costanzi, restaurato dal sindacato, la mostra sindacale si svolgeva due volte all'anno. Una volta era dedicata solo alle opere di grafica, era chiamata la mostra del bianco e nero, e un'altra era di solito verso dicembre ed era una panoramica di ciò che facevano i vari artisti durante gli anni, cambiamenti, miglioramenti, peggioramenti, quello che volete. Si andava a questa mostra e si vedeva tutti i più grossi nomi della regione, per fare qualche nome, da Zigarina a Luigi Spazzale, il primo premio della Biennale di Venezia, a Marcello Mascherini, a Deletta, a Ugo Carà e via via. Tutti i nomi più importanti sono passati lì per questa mostra sindacale. E quello che era interessante è che esponevano artisti di una certa età e di una certa fama anche vicino e insieme ad artisti giovani di talento. E quindi c'era questo humus, questo terreno fertile che faceva individuare dei giovani talenti. E un aneddoto divertente che ricordo: un anno che ero io il presidente del sindacato artisti, era sindaco allora Franco Richetti, che lo invitavo ogni anno all'inaugurazione della mostra, non veniva mai, era sempre molto occupato, non veniva. Allora, siccome era un'epoca, che non so se avete presente, dopo Bonne e Camillo, dove i comunisti con i democristiani proprio non è che si amassero troppo, e a Muzza c'era un sindaco comunista che era Bordone, a Trieste un sindaco democristiano che era Righetti. E una volta telefonai al segretario di Righetti per invitare all'inaugurazione, come al solito lei mi disse: guarda, è impegnato, non può, e ho detto: non fa niente, ho invitato a Bordone il sindaco di Muzza. Dopo mezz'ora la segretaria mi ha richiamato e ha detto: guardi che ha trovato un momento libero, era senz'altro. E così da quella volta erano tutti e due, sia per Trieste che quello di Muzza, le inaugurazioni delle mostre. E poi merita ricordare anche in quell'epoca c'era la Società Artistico-Letteraria, detta più semplicemente la SARL. La Società Artistico-Letteraria si trovava ogni lunedì al Caffè Tomaseo e lì venivano presentati soprattutto poeti e scrittori, ma anche pittori e scultori, e c'era lì la Vita Pittoni, che frequentava la Società Artistico-Letteraria, e poi aveva un salotto, teneva un salotto il martedì, e ricordo che le prime volte che andavo lì, andavo con un mio collega, ex compagno di scuola, eccetera, che era il pittore Marino Cassetti, e la Vita Pittoni subito ci individuò e disse: quei due giovani là in fondo, martedì nel mio salotto. E così frequentavamo anche il salotto di Anita Pittoni. Poi i giovani si trovavano al Buffet Picnic. Il Buffet Picnic era un locale in via Cavanna di fronte al Palazzo del Vescovo. E il proprietario di questo locale era un certo Aldo Massaria, che era un amante degli artisti e aveva riservato in fondo locale una sala solamente per gli artisti, in gran parte giovani, ma dopo venivano anche quelli meno giovani. Ogni sera potevi trovare lì almeno una ventina di persone, c'erano musicisti che suonavano, e c'erano poeti che declamavano poesie, c'erano, mi ricordo, Pellegrini che ballavano sui tavoli e i pittori che avevano dipinto tutto, dalle pareti al soffitto, era stato dipinto, dipinto tutto. E così ogni sera, cioè, poi c'erano delle recite in questa sala e ricordo che la gente all'epoca dicevano andiamo a vedere i Beat e andavano lì, c'era una fila fin fuori la porta per assistere a queste recite che venivano fatte al picnic. E al picnic sempre nasce un gruppo di giovani poeti e pittori che si chiamava il Gruppo Trieste, tutto attaccato, il Gruppo Trieste. E come Gruppo Trieste quella volta facevo una cosa molto innovativa, cioè andavano molto di moda in quell'epoca le extempore. Per chi non lo sa, l'extempore è un ritrovo di artisti che si trovano in un determinato posto al mattino, tutti timbrano una tela bianca in modo che venga certificato che si è cominciato da una tela bianca e non già dipinta, poi durante la giornata si dipinge e al pomeriggio sera una giuria qualificata assegna i premi al miglior quadro realizzato. Questa è estempore, le estempore nascono già fin dall'Ottocento ed è una cosa curiosa, un inciso così, che come nascono queste estempore, come nasce la pittura all'aperto? La pittura all'aperto nasce perché viene favorita dall'invenzione, chiamiamola così, dei colori tubetto. Quindi con i tubetti di colori il pittore si poteva portare dietro i colori e andava a dipingere in campagna all'aperto. E così nacquero le estempore. Negli anni 60-80 c'erano tantissime estempore in regione, ma tutte si svolgevano in campagna. A Trieste c'era qualche estempore, ma erano a Contovello, in Valosandra, insomma, noi del gruppo Trieste, che ci trovavamo al buffet picnic in via Cavana, creammo la prima estempore in città. E si chiamò Natale in Cavana e si svolgeva proprio lì nella città vecchia. Ricordo i titoli dei giornali, Cavana come Montmartre, e parteciparono circa 130 artisti e riuscimmo a raccogliere premi in natura ma anche premi in denaro, quella volta 500.000 lire, che in quegli anni era una cifra considerevole. E fu questa la prima extempore in città. E poi possiamo dire che uno spartiacque artistico fu negli anni 80-90, perché nasce la televisione a colori, nascono le televisioni private, quindi lo spettatore ha a disposizione parecchi canali sui quali guardare, ma soprattutto nasce internet. E questo crea veramente una divisione tra due epoche. Per esempio, se prima negli anni 70 d'estate, nelle belle serate d'estate, potevi uscire in città anche alle 11, a mezzanotte, a luna e trovavi le vie animate di gente, eccetera, così, poi la gente per strada andava sempre meno, stavano più, sempre di più a casa. Perché c'è sempre stata nell'uomo una grande fame di immagini. L'uomo ha sempre avuto bisogno di immagini, fin dall'epoca delle caverne dove disegnavano nelle grotte, ma poi, non so, ricordo un episodio che nel 700 a Venezia Pietro Longhi c'è una lunga storia, perché avevano importato in Europa un rinoceronte, e questo Europa e questo rinoceronte girava fra i vari corpi d'Europa. Così questo Pietro Longhi veneziano aveva visto questo rinoceronte e ne aveva creato un disegno, una stampa, e a Venezia hanno esposto questa stampa di questo rinoceronte, e la gente faceva la fila per andare a vedere questo animale strano. E qui sarebbe da aprire un altro discorso, un'altra conferenza sull'importanza che aveva sulla gente il fatto di vedere le immagini filtrate attraverso l'occhio dell'artista. Cioè, qualsiasi immagine che fino a prima dell'avvento della fotografia, qualsiasi immagine che l'uomo poteva vedere era stata filtrata attraverso l'occhio dell'artista, quindi si presume con un certo anche gusto, e per cui questo gusto si formava anche nella gente, e quindi si rifletteva poi anche sui mobili, sulle tappezzerie, su varie cose, questo gusto, attraverso queste immagini che venivano formate. Un episodio così che ricordo, che nel Rinascimento, nel 500, quando Michelangelo espone il suo Davide, ma anche in altre occasioni, i fiorentini andavano lì, lasciavano biglietti, mi piace, non mi piace, al naso troppo lungo, non lo so, insomma facevano la loro critica, c'era questa partecipazione. Comunque, negli artisti, nei vecchi artisti di un tempo, c'era sempre questo desiderio di riprodurre altri artisti, di consegnare come una staffetta il testimone ai giovani che arrivavano. E nasce nel 1985, nasce la Fondazione Italia. La Fondazione Italia, devo dire in due parole, Lilian Carajan era un artista che faceva parte del sindacato pittori che vi ho parlato finora, è stata una poetessa, una concertista a livello europeo, e ha lasciato alla sua morte, ha lasciato dei fondi per premiare dei giovani artisti nel campo delle arti figurative e della musica. Per quanto riguarda la musica, il responsabile è il direttore del Tartini, per quanto riguarda le arti figurative, il responsabile sono io. E ogni anno diamo a dei giovani meritevoli nelle arti figurative e nella musica, diamo dei premi in denaro, delle borse di studio, e per andare a studiare all'Accademia di Salisburgo. E penso che sia nel nord Italia, da quello che so, sia l'unica fondazione che dia del denaro direttamente agli artisti. Ci sono tanti bravi giovani artisti, con, in generale parlando, anche se sempre difficile generalizzare, ma c'è un grosso ritorno al figurativo, che un tempo era stato quasi completamente rifiutato, oggi c'è un certo ritorno al figurativo. Quello che manca così in questi giovani artisti è l'aggregazione. Quello che un tempo erano queste mostre che si svolgevano tra artisti di chiara fama e giovani talenti, i ritrovi nei caffè, nei ritrovi artistici, le grandi discussioni che andavano avanti fino a tarda notte, così, oggi mancano. E quindi non sono molti i giovani che sono, pur avendo il talento, ma non sono invogliati a proseguire su questa strada. Per concludere, diremo che una rappresentazione emblematica, potrei fare diversi esempi, ma cito una sola rappresentazione emblematica del momento attuale, che è la Galleria dei Sindaci. Nel municipio c'è un corridoio dove ci sono i ritratti dei sindaci dell'ultimo secolo. E per un secolo questi ritratti sono stati affidati, la loro realizzazione è stata affidata a degli artisti di talento, dell'idea dei buoni artisti, e si ha oggi questa bella galleria di sindaci di ritratti. Soltanto che gli ultimi sindaci sono stati affidati i ritratti da eseguire, sono stati commissionati non a un artista di Trieste, non a un artista della regione, sono stati affidati ai cinesi. Probabilmente hanno pagato poco prezzo, ma la qualità è come il prezzo. Bene, se avete delle domande, sono qua.
Senti, grazie per questo bellissimo excursus. Veramente non sapevo niente di queste robe. È complessa insomma questa vita artistica triestina, no?
Sì,
complessa,
sì.
Cavolo, piena di mi pare, sai, bella sta roba della Fondazione Karajan che
continua.
Sì. Beh, allora io mi sono segnato un po' delle robe, naturalmente, essendo uno scribacchino di natura. Ecco, volevo dirti questo. Dunque, ho sentito che c'è un certo ritorno, perché mi ero scritto l'arte figurativa, ancora un mercato, mi dici, adesso stanno tornando. Però, sì, giovani, ma c'è un mercato per l'arte figurativa, quindi diciamo non astratta, non concettuale? L'arte figurativa ha ancora un mercato, non so, presso i galleristi, presso i collezionisti d'arte, ecco.
Che sono allora, poi... Diciamo che, come ho detto prima, l'arte contemporanea, ma sempre l'arte ha rispecchiato il momento in cui veniva creata, realizzata, no?
Sì.
Quindi in tutte le arti, quando c'è il periodo, che ne so, romantico, c'è il romanticismo nella letteratura, quando c'è il neorealismo nella pittura, nella musica, nel cinema, rispecchia un po' il tempo. Oggi noi viviamo in un'epoca dove abbiamo rotto molti schemi. Per esempio, una volta per andare a teatro, non solo alla prima ma anche alla seconda, alla terza, ci si metteva un certo tipo di abbigliamento. Oggi puoi andare a teatro anche in jeans e maglietta, cioè si sono rotti questi schemi, ognuno va e si veste come vuole. Nell'arte è la stessa cosa, ognuno fa quello che crede e quello che vuole. Mentre un tempo, io ricordo quando ero giovane, gli artisti figurativi non erano molto, molto apprezzati, perché andava di moda l'arte astratta, l'arte informale, e quindi c'era una certa inquadratura. Oggi invece è via libera, puoi fare quello che vuoi.
Allora, io ho una roba che effettivamente mi intriga. Allora, l'arte concettuale, no? Mi pare che più o meno cosa comincia da Duchamp, forse, e dopo c'è un salto,
sì.
Dopo c'è un salto e dopo sotto.
Certo, certo, certo.
Allora, mi pare che, dunque, l'arte concettuale, adesso io sono un profano, quindi non posso dire robe precise, però mi sembra di aver letto, eccetera, che non ha la pretesa di trasmettere immediatamente un'emozione a quel che guarda. Cioè, è una roba così, e per cogliere bisogna andare a indagare sullo spirito che ha animato l'artista e capire, cioè fare un'indagine, in poche parole. Se questo è vero, solo chi conosce il linguaggio, chiamiamolo così, io ho un amico artista che forse conoscerai, anzi, che è Antonio Sofianopulo.
Sì.
Ecco, io dico, ma cos'è sta roba? Ah, dice, ma se non conosci il linguaggio, è inutile che parli. Cioè, devi sapere e devi conoscere questo linguaggio che si, diciamo, che ha a che fare con... capire un po' di arte concettuale, però questo linguaggio a me pare che sia riservato a pochi, cioè voglio dire, uno come me, di fronte a gran parte di quella che è l'arte concettuale oggi, adesso non parlo dell'installazione, un po' di tutto, so, l'albero dei 12 metri, che è uno stecco, che è arte blasonata, è uno stecco così, è alto 12 metri, ammetto, ma a parte i 12 metri dell'albero, anche se, cosa ne tiro fuori? Niente, però è blasonato. Non parlo della merda d'artista, che è anche carina, solo che ormai sono passati tanti anni che nessuno sa più che odor che la ha in questi baratoi, ma questa è arte considerata, è un po' strano.
Sì, allora, beh,
per un profano poi è stranissimo.
Diventa anche difficile in un minuto esprimere tutto questo, però potremmo dire che, come detto giustamente, Duchamp ha esposto, ha preso un urinatoio e lo ha mandato all'esposizione di una grossa mostra a New York. Tutti si sono stupiti, i giornali ne hanno fatto articoli a fiumi, ed era questo che Duchamp voleva, e ne hanno talmente parlato tanto che a un certo punto hanno pensato, beh, allora forse è un'opera d'arte. Però non è che quell'orinatoio sia un'opera d'arte, è il concetto, la scelta che ha fatto l'artista di prendere un determinato oggetto della società, che era un oggetto di quarta, quinta, sesta categoria, e porlo sull'altare, porlo all'evidenza. E questo gesto è stata un'operazione artistica che poi è andata avanti anche per molti anni, anche in maniera impropria, perché c'è stato un periodo che specialmente i giovani, volendo irrompere sul mercato dell'arte, qualsiasi cosa che mettevano per terra pensavano che fosse arte. E poi ai posteri largo a sentenza, ci sono cose che sono rimaste nel tempo, come i tagli di Fontana, come la merda in scatola che hai citato prima.
Quella è fondamentale.
Sì, è stata una cosa anche che oggi viene pagata un sacco di soldi, perché è un po' una testimonianza. È come avere, che ne so, la spada di Garibaldi. È un oggetto, una testimonianza di un'epoca, di un qualcosa. Non è che quella spada di Garibaldi valga un fracco di soldi, perché è perché la spada di Garibaldi testimone di un'epoca, di una certa cosa. E così la scatoletta di merda d'artista è una testimonianza di un'epoca, di una rottura, di un qualcosa.
Anche perché dopo che l'artista è morto non si può più avere una cosa originale. È forte sta roba, però sì, è chiaro quello che dici. Volevo chiederti, il futuro, per quello che si può capire, l'evoluzione, adesso siamo in piena, mi pare di capire, c'è una diversificazione totale, no? Cioè ognuno fa, è arte, è tutto quello che viene, che viene dichiarato essere arte, non naturalmente dall'artista, ma da un mercato comunque, perché se no... Insomma,
il mercato è molto importante oggi come oggi. Si lancia un artista come si può lanciare un cantante. Ricordo che a New York un artista, che adesso non ricordo il nome, che è stato tutto creato una cosa attorno a lui, per cui hanno fatto sfilare per la Quinta Strada di New York degli elefanti dipinti di rosa, di giallo, eccetera, con il nome della galleria e l'orario della mostra di quest'artista. Ecco, cioè questa è la pubblicità, il lancio.
Per forza, perché alla fine è tutto conveniente. Cioè nel momento in cui, adesso non vorrei dire troppe cazzate, ma nel momento in cui, non so, allora guardo quel e mi trasmette a me profano un'emozione. Guardo quell'altro, in effetti sto guardando per trasmettere me, guardo quel e non mi trasmette un'emozione. Allora, evidentemente non è più questa, non la misura. Cioè, se guardi Michelangelo, cioè, ti trasmette un'emozione, volente o nolente, anche se ormai...
Sì, però quello che è da puntualizzare è che esiste nei secoli un linguaggio dell'arte, che conoscendo questo linguaggio, anche quel Michelangelo che ti trasmette un'emozione, conoscendo il linguaggio dell'arte, quell'emozione diventa molto più forte, molto più ricca. Sì. Cioè, non conoscendo il linguaggio dà un'emozione così, conoscendo il linguaggio ti aumenta molto, eccetera. Quindi io molto spesso, quando parlo con giovani artisti così, dico che è molto importante conoscere il linguaggio dell'arte, perché nella vita avrai una marcia in più. Cioè, è come andare a vedere un film che è parlato in una lingua straniera che non conosci. Allora vedrai delle belle immagini nel film, dei bei colori, forse intuirai anche un po' la storia che parla questo film, cioè, ma se tu conosci la lingua, quel film apprezzerai molto. E questo vale anche per l'arte astratta, per l'arte informale, vale un po' per tutto. Poi certo che sono cose che lasciano anche un po' perplessi. Non so, mi ricordo che al MoMA di New York, il Museo d'Arte Moderna, ricordo che c'era una sala grande quasi come questa, e in un angolo c'era un sacco di caramelle, di quelle incartate, un sacco di caramelle, basta così. E mi ha colpito che c'era il custode sulla porta e si è affacciato un bambino, ha visto tutte queste caramelle e il custode le ha guardato e le ha detto, e il bambino è corso, si è preso una caramella.
Orca, ha depauperato l'opera d'arte di una caramella. Ma sentite, io qua ho bambato molto, volete dire qualcosa, chiedere a lui? Dai.
Una domanda molto più semplice: nel buffet picnic sono rimaste fotografie e documentazioni delle vostre pareti dipinte, affrescate, di quello che era l'ambiente, insomma?
Beh, diciamo che negli anni 60-70 la fotografia non era così, non si aveva la macchina fotografica in tasca come oggi, quindi fotografie ce ne sono pochine, gli affreschi, adesso appunto come dicevo prima è stato riscoperto questo del Caffè Moncenisio di via Carducci, poi ricordo che in piazza Goldoni c'era la taverna Murago, non so se qualcuno ricorda, la taverna Murago aveva l'ingresso della porta sulla piazza Goldoni, poi si entrava in un lungo corridoio, c'era uno spazio all'aperto dove tenevano i tavolini, una corte, dove c'era, e poi si entrava nel locale vero e proprio, nella taverna Murago. Beh, in questa corte interna l'abbiamo tutta affrescata, è stata tutta affrescata da dei pittori di buon nome, come è stata affrescata da Coloni, da Bastianuto, da Lazzarre Giacomo, da me, da Clelia Mazzoli, da Eredità, insomma una decina di artisti, ed era bellissimo, sono venuti sui giornali articoli a quattro colonne, la Cappella Sistina del Vino la chiamavano. E poi è cambiato il proprietario, ha dato una mano di bianco, ha dato giù tutto.
Bom.
Ancora prego.
Certo.
Sì, sulla questione della rottura, no? Lei ha detto, mi ha stimolato due esempi, uno è quello di Kandinsky che fa il primo quadro astratto e quello di Picasso che mette, non so, gli occhi della stessa parte. Però a me aveva colpito di più Van Gogh che faceva la camera da letto un po' sbilenca. Non è una cosa completamente irreale come l'astrattismo, però mi colpisce perché fare una camera da letto sbilenca in un'ottica figurativa è assolutamente insensato. Allora mi chiedevo se c'è una risposta condivisa da parte della storia dell'arte. Chi è che fa veramente la rottura di questi tre? Van Gogh, Picasso, Kandinsky, qualcun altro?
A modo suo un po' tutti, perché anche Van Gogh non solo la camera sbilenca, ma non so, quando fa quei campi tutti gialli è in fondo una rottura. E poi Gauguin, pensiamo che era nel 1856, quando scrive: se io voglio fare un albero azzurro, perché non posso fare un albero azzurro? Ecco, è bellissimo questo, no?
Ed
era
il mio. Anche io solo scrivere.
Ma l'ho anche fatto, certo. E questo pensiamo era il 1856. Quindi noi oggi noi pensiamo, serviamo un albero azzurro che sia arte moderna, ma è da tempo che questa libertà gli artisti se la sono presa, e anche nel passato, come dicevo prima, se uno ha un po' frequentato la storia dell'arte, ha frequentato musei, ha visto tante robe e comincia a leggere in una certa maniera, capisce che anche nell'arte antica ci sono molti modi di esprimersi, molti modi diversi, non è solo fare la figura, è come la si fa, è la poesia che trasmette, tutte queste cose. E così è una nota un po' così di curiosità a proposito della Camera Sbilenca di Van Gogh. Ci sono invece le opere del pittore spagnolo El Greco che sono un po' sfasate. E poi gli studiosi col tempo hanno scoperto che non era un vezzo, era che proprio lui aveva una malattia che adesso non ricordo il nome, che faceva vedere il mondo in un momento sbasato, e così lui lo riproduceva.
Sta simpatico. Sì, sì, una volta è venuto qua, proprio in questa sala, si chiama Ravalico, sì. È oculista. E ha fatto proprio una conversazione su quello che secondo lui erano i motivi per cui certi pittori riproducevano in un'epoca in cui si tendeva a riprodurre le cose come sono, diciamo così, e invece riproducevano un po' strane, tipo questa che dici tu, da Greco.
Sì, sì.
E appunto lui l'attribuiva a delle cose negli occhi,
dai difetti.
Sì, chissà Dio. Se, boh. Mm.
Sì, sì, ma però il bello che gli artisti nel corso dei secoli ognuno ha interpretato la sua maniera, ha cercato di fare qualcosa che come esemplificativo è quello che ha detto, perché se voglio fare un albero azzurro non posso fare un albero azzurro.
Certo. Allora, solo una cosa prima di chiudere, ma se non mi dimentico, voi vedete che c'è scritto a cura di Sergio Pacor, no? Ecco, mi sono dimenticato di dire che avrebbe dovuto presentare lui, l'amico Marani, ma non sta bene, quindi non è venuto, e quindi niente, vi dovete essere, avete dovuto accontentarvi di me, ecco. Altri? Basta? Distinti saluti? Oh. Sì,
Bene, se volete possiamo chiudere qui.
Ma comunque grazie per essere venuti, veramente questo giorno.
Allora, se volete vi racconto ancora un aneddoto divertente, così, che negli anni 60-70 comincia quello che viene chiamato il boom economico. E c'era un pittore, di Spalato, credo fosse, che era venuto emigrato a Trieste, si chiamava Grubissa, Guglielmo Grubissa, bravissimo acquarellista, e amava molto l'automobile, però non poteva permettersi di comprare un'automobile. E quando negli anni 60-70 arriva il boom economico e anche lui comincia a vendere i quadri, comincia a comprare delle auto usate, e è riuscito ad averne 8 automobili, e le teneva tutte parcheggiate attorno a Piazzale De Gasperi a Montebello, e in quel tempo l'assicurazione non era obbligatoria, il bollo si poteva pagare solo per 3 mesi, e lui pagava 3 mesi il bollo di una, girava con quella, 3 mesi il bollo dell'altra, girava con l'altra, e era così. E poi aveva anche l'auto di rappresentanza, che era una 600 nera, con la quale girava la domenica mattina per il corso Corso Italia, che all'epoca era in 2 sensi di marcia, la presenza andava su e giù, con dietro seduta la sua morosa che saltava così la gente del corso.
Bella. Bene, la chiudiamo qui.
Solo sulla questione dei cinesi, non ho capito, ma non ci sono pittori, è stata solo una scelta economica, oppure non ci sono pittori adatti a dipingere i sindaci?
No, no, i pittori ci sono, ci sono, figuriamoci, non solo a Trieste, ma se vogliamo anche in tutta la regione, pittori ci sono. È che, come ho detto all'inizio, non si pretende che un sindaco, un'amministrazione comunale sia un esperto d'arte, però si potrebbe pretendere che si appoggino a qualcuno che di arte se ne intende e si faccia consigliare, ecco. Ricordo che un anno che c'erano le elezioni americane, parlando di un candidato, il giornalista diceva: questo candidato è molto favorito perché la gente ha scoperto che è circondato da un'equipe di esperti molto validi, no? E così io penso che nel piccolo, no? Prendiamo le elezioni americane, ma quelle nostrane, un amministratore locale dovrebbe circondarsi di gente esperta e non fare di queste bianche, diciamo, perché bisognerebbe vedere i quadri che hanno fatto i cinesi, insomma, da far rizzare i capelli, insomma, dopo un secolo di ritratti di sindaci molto belli, all'improvviso la voragine.